File 11, pagina 75, capitolo 10, nel piccolo lager. Nel piccolo lager non cambiò nulla rispetto al tipo di assistenza che aveva ricevuto in precedenza, ma la situazione era ciò nonostante molto peggiore, perché si trovava isolato dagli altri detenuti. A quell'epoca ce n'erano molti che stavano trascorrendo il periodo di quarantena. Altri lager venivano evacuati e a Buchenwald arrivavano in continuazione nuovi trasporti. Le condizioni igieniche delle baracche e del campo in generale peggioravano di giorno in giorno. Ogni domenica pomeriggio, come di consueto, andavo a trovare Jerzy, trascorrevo qualche ora con lui e mi accorgevo come si stesse facendo un numero sempre maggiore di amici tra i detenuti politici. Anche questi, infatti, venivano a fargli visite al pomeriggio della domenica. E poiché avevo deciso di dedicare al bambino un po' più di tempo, mi diedi da fare per procurarmi un altro lavoro che mi permettesse di vederlo tutti i giorni. Venni così assegnato alla Fur Colonne, un termine con cui si indicava il servizio dei carri impiegati fuori dell'area abitata del lager. Erano adibiti al trasporto di cemento, sabbia o pietre provenienti dalla cava di Buchenwald o giunti alla stazione ferroviaria. Noi caricavamo i materiali sui carri e li portavamo nel piccolo lager. Qui si stavano costruendo dei nuovi alloggi, visto che il numero dei detenuti aumentava di giorno in giorno. Ogni carro era trainato da 12 persone. 4 si sistemavano a mo' di cavalli, 6 spingevano sui lati e 2 infine da dietro. Per riguardo all'età, il mio posto era sempre nella parte posteriore. Le circostanze quindi mi offrivano ora l'opportunità di vedere più spesso mio figlio. Al mattino, il più delle volte, Jerzy stava nella segreteria dell'ufficio del lavoro interno al piccolo lager. Il dirigente della segreteria e al contempo capo dell'ufficio e della Fur Colonne era un detenuto tedesco con precedenti penali. Non era mai stato però un criminale, era una persona intelligente e nel lager veniva considerato come un prigioniero politico. Collaborava tra l'altro con l'organizzazione clandestina. Nel lager i criminali dovevano portare un triangolo verde. Quel capo mi invitava spesso nel suo ufficio unicamente per farmi vedere il bambino e, quando possibile, mi esonerava anche dal lavoro di scarico del materiale. A Buchenwald ogni posto di lavoro aveva un suo addetto alla sorveglianza nella persona di qualche SS. Nella segreteria di quell'ufficio vi era un SS di rango elevato ed era sempre la stessa persona a prestarvi servizio. Un giorno il capo tedesco mi disse che ero autorizzato ad entrare, perché l'SS voleva conoscere il padre di Georg. Quando entrai trovai Jerzy seduto alla scrivania dell'ufficiale. Questi mi ricevette, mi fece accomodare e mi rivolse varie domande sulla mia persona. Sapeva che un tempo ero stato avvocato e si congratulò con me perché aveva un bel bambino. Portava spesso mio figlio a passeggio e lo teneva con sé anche in occasione di qualche ispezione. Più di una volta lo aveva fatto uscire dal piccolo lager in sua compagnia. Di quel periodo mi sono rimasti impressi nella memoria alcuni dettagli che desidero menzionare. Mi accadeva di entrare nell'ufficio in cui si trovava mio figlio e di incontrarvi degli sconosciuti. Poteva trattarsi di detenuti politici oppure di un qualche capomastro in abiti civili. Jerzy mi presentava allora tutto fiero: «Das ist mein Papa», questo è il mio papà. Un giorno che mi ero recato a fargli visita, mi ho fatta, confidandomi di aver atteso con ansia il mio arrivo. Voleva dirmi che nel lager si trovavano alcune mutis, mammine. In un primo momento non avevo capito cosa volesse intendere. Indicando alcuni edifici del piccolo lager, mi ripeté che lì stavano le mammine. I presenti capirono allora a cosa si riferisse, benché con me gli stesse parlando polacco. Mi spiegarono una cosa di cui fino a quel momento non avevo saputo nulla, e cioè che non lontano da quell'ufficio vi era un piccolo fabbricato circondato da filo spinato e sorvegliato a vista dalle SS. Vi vivevano alcune detenute ed era il postribolo di Buchenwald. Vi erano ammessi tutti i detenuti, ad eccezione degli ebrei e degli zingari. Su richiesta si potevano ottenere dei biglietti speciali che davano diritto all'ingresso. La casa non era frequentata dai detenuti politici. Vi si trovavano delle tedesche e delle italiane, e qualche tempo dopo ebbi occasione di parlare con una di loro. Prima della guerra non facevano le prostitute. Erano stati i tedeschi ad imporre loro quel mestiere. Saranno liberate insieme agli altri detenuti di Buchenwald. Ebbene, quando quelle detenute avevano saputo della presenza del bambino, avevano pregato l'SS di portarlo una volta da loro. Jerzy era andato ed esse gli avevano offerto dei dolciumi, mostrando un grande affetto nei suoi confronti. A partire da allora avevano sempre mandato all'ufficio dei dolci per lui. Spesso mio figlio mi indicava la casa dicendo: «Vedi, lì sta il bordello e lì stanno le mammine». Il grande lager era attraversato da stradoni e piazze che conducevano ai diversi luoghi di lavoro, e tra gli altri anche al piccolo lager, lavorando nella Furkolonne. Entravamo nel piccolo lager col materiale due o tre volte al giorno. Il tragitto dalla ferrovia era lungo ed inoltre si sabotava il lavoro ovunque fosse possibile, e quando nessuna SS fosse lì a controllare. Una volta, nell'autunno del 1944, mentre lavoravo al carico vicino al cancello d'ingresso del piccolo lager, scorsi mio figlio a 50 o 60 metri di distanza, condotto per mano dall'SS addetta alla sorveglianza del mio reparto. Vidi l'uomo dare l'alt nella nostra direzione, poi gridò dal marciapiede: «Hier ist der Vater des Kindes», qui c'è il padre del bambino, per giustificare la fermata. Mi chiamò ed io mi scrollai velocemente di dosso la sabbia al cemento. Mi avvicinai mettendomi sull'attenti davanti a lui. L'SS mi fece intendere con un gesto che quella fermata non era necessaria, ma disse: «Unteralte dich mit deinem Sohn», parla un po' con tuo figlio. Baciai allora il bambino. Questi mi tolse la polvere, prese la mano dell'SS da un lato e la mia dall'altro e disse: «Vieni a passeggiare con noi, non c'è bisogno che lavori». Poi in tedesco, rivolto all'SS: «Nicht wahr, mein Vater kann mit uns spazieren gehen?» «È vero, no? Mio padre può venire a passeggio con noi?» Poi, senza aspettare risposta, cominciò a camminare. L'SS era in difficoltà. Non voleva proibire, ma non poteva permettere. Sentivo che non si sarebbe opposto a farmi andare con loro, ma era altrettanto difficile anche la mia situazione. Non sapevo cosa fare. Mi rivolsi allora al bambino in tedesco e gli spiegai che in quel momento non potevo andare a passeggio perché dovevo lavorare. Mi accorsi di aver tolto l'SS dall'imbarazzo. Rimasi ancora un momento a parlare con mio figlio, poi tornai di corsa al lavoro e mi misi a spingere il pesante carro che stava davanti a me sullo stradone. L'SS si mosse nella direzione opposta, sul marciapiede, prendendo Jerzy per mano. Mi volsi più volte indietro e finalmente riuscii a incrociare lo sguardo del mio bambino. Mi vide e salutò con la mano. Era stata una fortuna che Jerzy dall'infermeria fosse stato portato nel piccolo lager. Alcuni giorni dopo il suo trasferimento, infatti, ci fu un'ondata di arresti. Ho già ricordato come i detenuti, appartenenti all'organizzazione politica clandestina e in particolare al gruppo dirigente, si riunissero ogni settimana di domenica pomeriggio nella stanza accanto al deposito, dove per qualche tempo avevano alloggiato mio figlio. Lì discutevano questioni di varia natura, per lo più argomenti proibiti all'interno del lager. L'ondata di arresti cui ho fatto riferimento avvenne il 24 dicembre 1944, pochi giorni dopo il trasferimento del bambino nel piccolo lager. Era opinione generale che vi fosse stato un tradimento all'origine di quegli arresti, visto che all'inizio dell'autunno era stato introdotto nel deposito un giovane di 21-22 anni. Era un detenuto affidato in custodia alla direzione politica, che veniva sempre esonerato dal lavoro e godeva di particolari privilegi. Si tratteneva in genere a leggere dei libri nella stanza accanto al deposito e così ebbi l'occasione di conoscere quel giovane durante una visita a mio figlio. Conversammo in tedesco, ma in realtà egli era inglese e parlava molto bene anche il francese. Mi raccontò di essere figlio dell'ex console inglese in Belgio e di aver vissuto laggiù per lungo tempo. Anche in seguito, dopo che suo padre era stato richiamato in patria, era rimasto nascosto in Belgio. Lì era stato arrestato e trasferito a Buchenwald. Non era venuto nessun altro con quel trasporto ed egli era entrato da solo nel lager. Poco dopo la comparsa di quel giovane nel fabbricato tedesco, avvenne l'ondata di arresti nel gruppo dirigente dei prigionieri politici. Il giorno prima nel lager erano state effettuate delle perquisizioni. Cercavano armi ed apparecchi radio. Esisteva infatti una stazione radiotrasmittente che veniva fatta funzionare di nascosto da un gruppo di ebrei. Uno di loro, originario di Cracovia, di cui non ricordo il nome, ma che rividi dopo la guerra, viveva come ariano nel fabbricato polacco. Era opinione di tutti che quel giovane avesse rivelato i contenuti delle discussioni della direzione politica in cambio della libertà. Tra gli arrestati vi era anche il protettore di mio figlio, Willy Bleicher. Vennero rinchiusi nella prigione di Buchenwald. La Gestapo voleva estorcere con la tortura delle deposizioni che permettessero l'incriminazione di altri detenuti, ma ciò nonostante gli arrestati non tradirono nessuno. Al momento dell'evacuazione del lager, di cui parlerò tra breve, furono portati via e posti sotto sorveglianza speciale, ma alcuni riusciranno a fuggire e tra loro anche Bleicher. Dopo la liberazione del lager di Buchenwald da parte dell'esercito americano, egli riuscì a superare una serie di impedimenti e tornò nel lager. E così potei parlare con lui subito dopo il suo ritorno. Era venuto a trovare il bambino ed era contento che fosse ancora vivo. Lo riconobbi a stento. Era spossato e portava i segni dei maltrattamenti subiti. Mi mostrò la pelle delle natiche, ancora segnate dalle bruciature delle sigarette. In quel modo, mi raccontò, avevano tentato di estorcergli delle informazioni. Non vi sono dubbi che se all'epoca mio figlio si fosse trovato ancora nella stanza accanto al deposito, sarebbe stato coinvolto nel tradimento ed arrestato, anche solo per vendetta o per demoralizzare la direzione dei prigionieri politici. Nessuno ha più rivisto quel giovane inglese. Delle visite a mio figlio, nella sostanza, non era cambiato nulla per me da quando vivevo nel piccolo lager. Come di consueto, lo andavo a trovare la domenica pomeriggio. Lo stesso facevano i detenuti della direzione politica ed altri membri dell'organizzazione clandestina. Quelle visite davano loro un piacere particolare perché, come dicevano, si erano ormai assuefatti alla presenza del bambino. Vorrei accennare ora ad alcuni episodi risalenti a quel periodo, indicativi della psicologia di un bambino nutrito ed educato nel lager. Mio figlio si rendeva conto di quanto gli altri uomini soffrissero la fame, anche se non era in grado di esprimerlo. Ne era convinto al punto che ogni qualvolta mi recavo da lui, mi salutava e mi chiedeva se avessi già mangiato, se avessi fame. Tutte le domeniche mi trattenevo dalle 2 o le 3 del pomeriggio fino alle 9 di sera e quindi assistevo alla sua cena. Durante il pasto il bambino mi invitava sempre a fargli compagnia. Io rifiutavo. Era fuori questione che accettassi di mangiare con lui. Un altro episodio. Era d'inverno e per i nostri abiti non cambiava nulla, ad eccezione del fatto che ricevevamo un cappotto. Indossavamo quindi delle camicie, che erano la divisa del lager, simili a un pigiama leggero, e il cappotto. Non avevamo calze e a me capitò ad esempio di ricevere un soprabito estivo anziché un cappotto invernale. Un giorno particolarmente gelido mi recai dal bambino e come d'abitudine nel sedermi accavallai le gambe. Jerzy si accorse della gamba nuda e con le manine sollevò i pantaloni, chiedendomi come mai non portassi le mutande, visto il freddo che faceva. Impressionato da quella scoperta, corse dal suo assistente gridando: «Gibt mir ein paar Unterhosen, dammi un paio di mutande!» L'assistente gli fece notare di avergli cambiato la biancheria proprio quella mattina, ma il bambino insistette: «Ich will es für meinen Papa!» «Le voglio per il mio papà!» Mi precipitai dall'assistente e mi scusai con lui, spiegandogli che la richiesta non era una mia iniziativa e che anzi non pretendevo assolutamente nulla. Da allora, ogni domenica Jerzy mi sollevava i pantaloni e controllava se indossassi le mutande. «Non hai ancora la biancheria», mi diceva tutte le volte, ed io ero molto imbarazzato, perché in occasioni del genere mio figlio non si curava affatto della presenza altrui. Un'altra volta che ero andato a fargli visita, trovai il bambino in compagnia di un membro dell'organizzazione clandestina, un giovane che conoscevo di vista. Dopo esserci salutati, come di consueto, il bambino sollevò i miei pantaloni e mi chiese se avessi finalmente indosso la biancheria. L'altro detenuto notò il gesto del bambino e si meravigliò che io andassi in giro a quel modo. Aggiunse che, sfruttando qualche protezione, avrei potuto ottenere certamente della biancheria per l'inverno. Gli risposi che mi accontentavo dell'assistenza prestata al bambino e che non avevo altro da desiderare al di fuori di questo. Ma poi venne fuori che quel detenuto era preposto al magazzino della biancheria e del lavatoio si annotò il numero del mio fabbricato, promettendo di inviarmi un po' di biancheria e di procurarmi il permesso per indossarla. Era un tedesco di Oppeln e parlava correntemente polacco. Quella sera stessa, verso le 9, quando tornai al fabbricato, il responsabile mi consegnò un pacco con dentro della biancheria. Conteneva 2 paia di mutande, una camicia, calzini e uno splendido maglione di lana. Dovevo tutto questo al fatto di essere padre dell'unico bambino presente a Buchenwald. Di quel periodo ricordo un altro episodio. Jerzy, cresciuto nell'atmosfera del lager, aveva capito che gli ebrei appartenevano alla categoria più disprezzata dei detenuti e che venivano maltrattati in modo particolare dai tedeschi. L'episodio che desidero raccontare risale alla fine di dicembre del 1944 o all'inizio di gennaio del 1945. All'epoca cresceva di giorno in giorno il numero dei detenuti nel lager. Arrivavano trasporti da Auschwitz e da altri campi evacuati in seguito alle vittorie degli alleati. Non c'era posto nel lager per tutta quella gente. I convogli erano di passaggio e dopo qualche giorno si mettevano nuovamente in marcia. È in quello stesso periodo però che nell'amministrazione del lager cominciò a regnare una grande confusione. Insieme ai convogli non arrivavano più gli schedari e quindi non era possibile controllare quanti detenuti fossero presenti a una data determinata. Il loro numero comunque doveva girarsi intorno alle 10.000 persone. I deportati venivano sistemati nel piccolo lager, dormivano per terra e molti di loro morivano assiderati. Erano convogli che trasportavano soprattutto prigionieri provenienti dalla Polonia e che quando venivano a sapere che nel campo viveva un bambino polacco, facevano di tutto per poterlo conoscere. Alcuni lo andavano a trovare e chiacchieravano con lui. Una domenica che ero andato a fargli visita, Jerzy mi riferì quanto segue. «Papà, un detenuto mi ha detto che sono un ebreo. Io gli ho risposto che appena arrivato lo avresti ucciso. Poi il bambino non volle darmi pace e mi costrinse ad andare insieme a lui alla ricerca di quel detenuto, benché la cosa mi sembrasse del tutto vana, visto il grande affollamento dei nuovi arrivati nel lager. A nulla valsero i miei tentativi di dissuaderlo. Si era talmente offeso per le affermazioni di quel detenuto che mi sentì in dovere di reagire. Jerzy mi condusse in un fabbricato in cui si trovavano 2.000 prigionieri. Percorremmo lentamente l'intero edificio finché mio figlio si fermò davanti a un detenuto e disse: «È lui!» Era chiaro che non si stava sbagliando. Mi avvicinai allora al detenuto e lo chiamai da parte. Era un giovane tedesco. Quando lo informai della ragione della mia venuta, mi fece 1.000 scuse, affermando di non aver pensato nulla di male. Quando aveva saputo che nel campo si trovava un bambino polacco che parlava bene il tedesco, gli aveva chiesto per curiosità e senza secondi fini se fosse ebreo. Chiusi lì la questione. Pagina 86.